Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Figlio.
Carissimi fratelli e sorelle, seconda domenica di Pasqua, o domenica dell'ottava di Pasqua, o domenica in albis, come si chiamava una volta, cioè in bianco, perché coloro che avevano ricevuto il battesimo nella veglia di Pasqua venivano a questa messa con la loro tunica bianca. E allora ecco il nome Domenica in Albis. E da quando Giovanni Paolo II ha stabilito la festa della Divina Misericordia, chiamata anche Domenica della Misericordia. Un giorno particolarmente caro a me nella mia storia di prete, perché nella Domenica in Albis di 28 anni fa celebravo nella chiesa di Santa Maria in Via Lata a Roma, in Via del Corso, la mia prima messa. E allora, in grande rendimento di grazie al Signore per la sua infinita misericordia che ci ha raggiunto nel suo mistero pasquale, riconosciamo con umiltà la nostra miseria, perché Lui la possa disintegrare nella sua misericordia. Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, appuntamento annuale con questa Domenica della Divina Misericordia e con questa apparizione di Gesù, duplice apparizione nella Domenica e nella domenica successiva, una assente Tommaso, una presente Tommaso. Cerchiamo di cogliere qualche elemento, qualche messaggio, qualche freccia che possa colpire il nostro cuore e aprirlo all'amore, perché il nostro cuore è stato creato da Dio per questo, per essere ferito dalla sua parola. E quando noi diciamo che un cuore è indurito, è un cuore refrattario, un cuore che ha messo degli ostacoli, un cuore che non si lascia ferire, non si lascia toccare, non si lascia aprire dalla sua parola. E questo Vangelo è quanto mai ricco di frecce dirette al nostro cuore per ferirlo all'amore, quell'amore che è stato riversato su di noi con abbondanza, con sovrabbondanza e sovrapienezza di grazia, che è stato significato da quel costato squarciato di Gesù morto in croce. Vediamo innanzitutto la prima freccia che Gesù, che Giovanni ci lancia. Per tre volte abbiamo ascoltato Gesù che ci dice pace a voi, perché quando leggo il Vangelo ogni parola di Gesù è riferita, e posso riferirla benissimo, ed è riferita a me. È con questo spirito che va letto il Vangelo, come lettera d'amore, messaggio d'amore diretto a me. E a secondo l'interlocutore di Gesù, sia esso Pietro, sia esso gli Apostoli, sia esso la Maddalena, sia esso qualunque altro, Nicodemo, Giuseppe, tutto quello che Gesù dice è diretto a me. E quando io entro in questa comprensione del Vangelo, quando io capisco che sono io Simone, che sono io Pietro, che sono io la Maddalena, che sono io Lazzaro, e allora veramente il Vangelo comincia ad aprire il mio cuore, a ferirlo. E Gesù per tre volte ha detto a me, pace a voi, pace a te. E questo sta a significare il dono grande del risorto. Il risorto, Giovanni ci tiene a farmi capire attraverso questa triplice ripetizione, il risorto mi comunica, mi regala la pace. E come Gesù stesso prima di lasciare dirà che la sua pace, la sua gioia non è quella del mondo, è la pace di Gesù. Nessun mercato la vende, è la pace di Dio. Nessuno può conquistarla, nessuno può meritarla. È dono, regalo di Dio a me, a te, a ciascuno di noi. È il regalo del risorto. E secondo messaggio implicito, questa pace di Dio è frutto della remissione dei peccati. Abbiamo visto come Giovanni descrive questa scena, è una scena che trascende il tempo, una scena cosmica, è una scena universale che richiama un'altra scena primordiale, quando lo stesso Dio alitò sul fango, soffiò su quel fango e su quel fango divenne l'uomo, l'uomo vivente. L'uomo vive per il soffio di Dio. Noi non ci pensiamo. Noi pensiamo di vivere perché respiriamo, di vivere perché ci batte il cuore, di vivere chissà per quali altri motivi, no. Noi viviamo perché soffia Dio in noi. Nulla, nulla potrebbe reggersi senza quel soffio, dirà Paolo. In Lui viviamo, in Lui ci muoviamo, in Lui siamo. E ogni intelligenza retta, ogni intelligenza onesta che riflette in questa via molto semplice, che che quella dalla creatura al creatore scopre evidente come luce dell'intelligenza e come fondamento del suo essere, scopre lui, il Signore, che assoffiò su Adamo e continua a soffiare sulla sua creatura. Ma adesso c'è un nuovo soffio, non è più un soffio creaturale, non è più il soffio del creatore, che è potente, che è forte, che regge l'universo, che mi permette di vivere, ma è qualcosa di ancora di più, perché quella vita naturale, quella vita mortale, quella vita terrena, che è sostenuta da questo soffio, è una vita da morti se manca l'altro soffio. Noi possiamo camminare, possiamo vivere, possiamo gioire, possiamo essere gaudenti apparentemente, ma in realtà se ci manca l'altro soffio siamo morti e puzziamo di putredone, puzziamo di corruzione, siamo morti, perché solo chi possiede l'altro soffio è vivo nella vita vera, nella vita eterna, nella vita soprannaturale, nella vita dei figli di Dio. E questo soffio Gesù emette in quella sera di Pasqua, soffia, è il soffio del Redentore, è il soffio che fa nuovo tutto. Colui che aveva soffiato, aveva creato soffiando, adesso ricrea, rigenera con un altro soffio, una creatura nuova. Le cose vecchie non ci sono più. Tutto è nuovo, questo è il battesimo. Tutto è rigenerato, tutto viene elevato, tutto viene santificato, questo è il battesimo. Sacramento fondamentale che nasce da quel soffio. Rimettete i peccati e a coloro che li avrete rimessi saranno rimessi. E cosa terribile, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi, cosa terribile. Potere infinito che è nel battesimo e nella sua sorella, come qualcuno lo chiama, la sorella del battesimo, la penitenza, il sacramento della penitenza, in cui lo stesso soffio viene a essere presente nella creatura e viene rigenerata. Fossero i nostri peccati come scarlatto e dopo il battesimo avessimo rinnegato tutta la nostra fede, avessimo vissuto nell'immoralità, avessimo fatto i peccati più gravi che si possono immaginare e dire, quel soffio nel sacramento della confessione ti rigenera e sei nuovo. Eri immorale, eri libertino, eri una sfacciata, diventi vergine per la potenza di Dio, diventi vergine, eri un bestemmiatore, eri un fedifrago, un ladro, per la potenza di Dio diventi santo. Questo è il dono dei misteri che noi celebriamo con tanta inconsapevolezza, con tanta mancanza di attenzione, con tanta ignoranza, con tanta mancanza di amore. Il potere che ha ricevuto la Chiesa di rimettere i peccati. Un giorno gli calarono un paralitico, quattro brave persone glielo misero davanti e perché volevano che lo guarisse, c'era una ressa, era la casa di Pietro. E Gesù, quando si vide davanti questo povero paralitico, gli dirà: ti sono rimessi i peccati. Quello viveva in un letto, non poteva muoversi, e Gesù gli dice: ti sono rimessi i peccati. E questo portò lo scandalo, giusto scandalo, ma come può quest'uomo rimettere i peccati? Ma come può? Quanti dicono: ma io non vado a confessarmi, ma devo raccontare le mie cose a un prete. Io mi confesso davanti al crocifisso. Sì, rimani fisso davanti al crocifisso finché il crocifisso non stacca una mano e ti dice: io ti assolvo. E allora poi vai dallo psichiatra. O autoconvinciti che lui ti ha perdonato e starei a girare nella tua coscienza. No. Lui ha dato questo potere a dei poveri uomini. Perché lui si è fatto povero uomo. Lui si è fatto povero uomo. In tutto come noi, tranne il peccato, sì, ma povero uomo. È per questo che gli ebrei si scandalizzarono: ma come può? Come può? Certo. Ma se la tua fede non è passata attraverso questo scandalo, di stupirti, di meravigliarti, di scandalizzarti, perché questo non è un potere che un uomo può fare, se tu non sei passata attraverso questo scandalo, io credo ben poco al valore santificante della tua fede, al valore trasformante della tua fede. È una fiducia così, non dico che andrai all'inferno, no, non si tratta di quello. Si tratta che non è quella fede viva, quella fede che dice: credo, mio Signore e mio Dio, in quella umanità, tutta la potenza di Dio che mi salva, mi raggiunge attraverso dei poveri uomini. Questa è la fede. Questa è la fede, attraverso dei poveri uomini che siamo noi istituiti, presi tra gli uomini per gli uomini, perché gli uomini possono sentire su di sé, io ti assolvo, io. E magari sentire, se non ce la grada, anche la mano che il sacerdote in persona Cristi ti impone e ti dà un segno che le tue orecchie hanno ascoltato, il tuo corpo ha sentito, e quel perdono c'è stato. E il più grave peccato che io possa fare, il più grave peccato che tu possa fare, è mettere in dubbio questo perdono di Dio che ci raggiunge attraverso la Chiesa. Ed è bello vedere come in questo momento in cui il Signore trasmette alla Chiesa questo potere suo e solo suo e diventa nostro, che mostra le sue mani, mostra il suo fianco, perché è da lì che prende vigore quel perdono, perché i nostri peccati sono costati la morte di Dio, perché i nostri peccati sono costate le sofferenze di Dio, perché i nostri peccati sono costati l'umiliazione di Dio, lo spogliamento di Dio, che si è stato ridicolizzato, sbeffeggiato, sputacchiato, perché noi fossimo salvati. Ora è chiaro, carissimi fratelli e sorelle, che se io sul peccato ci scherzo, sul peccato ci banalizzo, ma che sarà per me la confessione? Che sarà per me il sacramento? Che sarà per me Gesù Cristo? Un povero sciocco che ha voluto morire, ma per che cosa? Ai peccati, che cosa sono? Sono una cosa tremendamente seria, talmente seria che sono costate la morte di Dio. Ed è bello vedere come Gesù non ha voluto che le sue piaghe fossero rimarginate. Poteva apparire senza più ferite. No, le sue piaghe sono sempre fresche. E guai, guai se si rimarginano nella mia memoria, guai se nel mio cuore quelle piaghe non ci sono più, guai se nel mio ricordo quelle piaghe sono dimenticate. Fate questo in memoria di me, perché Lui lo ha comandato, perché noi non ci dimenticassimo mai. Quale obbrobrio, quale disamore, quale sciagura dimenticarsi delle sofferenze di Cristo. Noi non le dimentichiamo mai. E per questo anche quando il segno più grande che la Chiesa pone come sacramentale nel tempo pasquale è il cero pasquale. Il cero pasquale a cui il sacerdote infila 5 grani di incenso. Perché il risorto è il crocifisso. Il crocifisso è risorto, no? E le piaghe sono sempre fresche, guai, guai se esse si rimarginassero. E allora, ecco, lì la figura di Tommaso che non c'era. Cosa dire di Tommaso che non c'era e divenne incredulo? Solo una cosa. Avete mai pensato perché Tommaso non credette? Quale fu la motivazione? Potete stare lì a pensarci. Io non ne trovo che una. Tommaso non credette solo per un motivo. Perché quella notte, quel giorno, quella sera con gli apostoli, lui non c'era. Aveva lasciato la comunità. Se lui fosse stato lì, avrebbe creduto. Andiamo a rivedere la nostra vita. Quei periodi lunghi o brevi in cui la nostra fede ha traballato, l'abbiamo abbandonata del tutto e ce ne siamo andati per altri lidi, per altri siti. Andiamo a vedere il perché, la motivazione, cosa mi ha portato a quello. E troveremo quasi certamente la mia assenza. Ho cominciato a essere assente dalla comunità. La nostra fede si regge l'una con l'altra. Non si regge su io e il mio Gesù, no. Lui ha voluto che si reggesse sull'Eucaristia. L'Eucaristia è il pane spezzato e condiviso. Ed è vita condivisa. Il bisogno che abbiamo l'un l'altro di dirci che io ci credo e ci credo sul serio è un bisogno impellente. Un bisogno forte che abbiamo di vedere la fede nell'altro, perché la fede nell'altro sostiene la mia. E allora è importante nella liturgia come io ci partecipo, anche esteriormente, col mio corpo, con l'attenzione d'amore, con i miei gesti. Ogni cosa deve far trasparire al mio fratello che io ci credo. E com'è bello poi che al di là dell'incontro sacramentale dell'Eucaristia domenicale, che i fratelli si incontrino anche per condividere la fede, per parlare di che cosa hanno vissuto nella settimana, nel mese, durante l'anno, delle difficoltà che hanno avuto nel testimoniare il Cristo, delle belle cose che hanno visto fare a Dio nella loro vita. Questa è la Chiesa. Fratelli che credono, che condividono, che sperano e che mangiano insieme Dio. E quando c'è questo, la fede è viva. E tu lo vedi. E lo vedi non alla maniera di come molti magari sperano, o magari lo vedessi. No, leviamoci questi pensieri. Neanche gli apostoli l'hanno visto proprio come noi pensiamo. Perché c'è stato e c'è voluto sempre un qualcosa. La Maddalena non lo riconosce. Quelli di Emmaus pensano sia un viandante. Quando pescano e lo vedono, pensano sia uno sconosciuto che ha fame. Quando appare in questa circostanza, Luca racconta che lo credono un fantasma. E non è proprio un'apparizione come noi pensiamo. C'è un qualcosa che permette l'incontro ed è la fede. Un qualcosa che scatta, che muove, è la fede. E quella stessa fede ci è stata consegnata nel battesimo. Quella stessa fede mi è stata regalata perché in ogni circostanza della mia vita, ogni circostanza della mia vita possa dire: è Lui, mio Signore, mio Dio, è il Signore. Questa è la fede. È la fede che apre il cuore a Gesù, che fa squagliare d'amore il Signore, perché questa fede Lui cerca. Beati coloro che hanno creduto e crederanno senza vedere. È il tempo della Chiesa, è il tempo della fede. Quella fede che è il dono più prezioso che abbiamo ricevuto e che ci permette, senza vederlo, di vedere Dio, di incontrarlo, di sentire il suo abbraccio e di sentire il suo compiacimento. E allora, carissimi fratelli e sorelle, chiediamo a Maria, la Vergine della Risurrezione, che ci dia di entrare nel mistero pasquale, no? Che non c'è entrato ancora nel cuore della Chiesa, nel cuore della Chiesa sì, ma nel cuore dei cristiani non è entrato ancora la forza, la potenza di questi 50 giorni. Non è entrato. Vedete, noi abbiamo una bellissima Quaresima con la Via Crucis e altre cose che facciamo, un bellissimo Avvento con la corona, ma non capiamo la forza e la potenza di questo cielo pasquale. Non lo capiamo. E quanto stentano le devozioni pasquali a entrare nella nostra vita con la Via Lucis o altre. Noi facciamo 3 fini settimana a Casa Lanteri, più 1 per gli sposi. Quello di Avvento sempre pieno, quello di Quaresima sempre pieno, quello di Pasqua 4-5 persone. Perché? Perché la Pasqua non è entrata ancora nel nostro cuore. Perché noi siamo ancora più nel sepolcro che nel giardino. Mentre noi non siamo nati nel sepolcro, noi siamo nati nel giardino. In quel giardino che ha visto la potenza di Dio spalancare la tomba e vuole spalancare la nostra vita. Ecco, chiediamo questo alla Vergine Maria, che ci faccia entrare, gustare, vivere questi 50 giorni di Pasqua da battezzati, da figli di Dio, da redenti che possiedono l'eredità della promessa e portano nel cuore quella divina potenza che ci è stata consegnata dal cuore squarciato di Gesù, che è il suo Santo Spirito, amore purissimo, fortissimo e tenerissimo. Amen.